Grazie a tutti per essere presenti, grazie per la vostra presenza in questa nostra meravigliosa villa, un libro più meraviglioso, sentiremo parlare di Liberty, è molto interessante questo incontro, come anche tutti gli altri incontri che Aldo, Emma e Claudia hanno organizzato, per cui vi lascio ascoltare queste loro parole, grazie per essere qui con noi, anche a nome del sindaco e di tutta l'amministrazione comunale. Buonasera.
Grazie. Io faccio una parola introduttiva. Allora, è il secondo incontro, ve lo sapete. Fulvio lo conoscete qui dentro, ma addirittura meglio di me. Comunque, per chi non lo conosce, che sarà un Dio, insomma, no, non è vero. Perché lui è il mio, è il capo del corso del master di moda dell'Istituto Galli, a cui io faccio una piccola apparizione, poi qui ci sono altri colleghi. Vabbè, lui comunque è un grande disegnatore, grande e anche un po' vecchio, diciamo, perché c'è tanti anni che lo fa, della seta. E adesso vi racconta non solo che cosa fa lui, quindi qual è il suo mestiere, ma anche abbiamo chiesto di fare un focus su Liberty, perché immaginate, questa è una villa Liberty, uno dei pochi esempi di Liberty esistenti in Lombardia. Adesso lui ci spiega tutto. Poco prima di voi, un'ora fa, c'era un gruppo di ragazze americane. Io chiederei a Claudia, Claudia, ma da dove venivano queste ragazze americane?
Atlanta, Georgia.
C'è un college che studiano comunicazione, moda, design, un po' sul modello vostro in America.
Claudio le ha deviate prima, perché no, non ci saremmo state, e quindi sono venute. Io ho in qualche maniera raccontato che cos'era la villa che ho studiato oggi, perché Claudio mi ha mandato il papier così tutta la notte a studiare cos'era la villa e tutta la storia, l'ho raccontata malamente, poi lui ha raccontato tutto bene che cos'è Liberty. Ho finito, Fulvio, a te.
Allora, grazie per essere qui stasera. C'è questa serie di incontri, quindi da una parte sì, Liberty è il tema, ma dall'altra anche un momento di riflessione un po' su alcune delle caratteristiche un po' del lavoro di questo distretto che conoscete. E quindi una breve presentazione proprio del lavoro del disegnatore per Tessuti. Noi abbiamo, mia sorella Luciana e io abbiamo incominciato moltissimi anni fa, ma però, nonostante quello che dice Aldo, siamo ancora estremamente aggressivi, competitivi, e anche se c'è il mio medico da qualche parte qui che ormai mi porto dietro, spero di resistere fino alla fine, cioè quello di fiducia, l'assessore, resistere fino alla fine della cosa. È una tradizione antica, questo è lo studio di Waldo Porro del 1920. Come sapete, il tessile inizia a crescere dalla lana alla seta nell'Ottocento, ma è poi con l'inizio del Novecento che c'è il boom dell'attività del distretto. La Bernasconi, tessitura Bernasconi, e la villa fanno parte della crescita dell'insediamento del 1906, dove la tessitura Bernasconi aveva 500 telai, che erano una dimensione estremamente grossa per quelli. Tra le due guerre si sviluppa però l'attività più ampia e anche comincia l'esportazione, ed è anche carino rivedere le sfilate di moda. Queste sono del 39 a Villa d'Este, ma c'erano anche a Villa Orma, eccetera, perché erano delle presentazioni, diciamo, dei sarti a un numero ristretto di clienti, qualcosa di completamente diverso da quello che è oggi la sfilata di moda. Ma per essere molto, molto sintetici, è tra le due guerre, appunto, che oltre alla crescita commerciale e stilistica, c'è anche uno sviluppo tecnologico che permette di avere uno sviluppo della stampa completamente diverso, e quindi come trova una sua connotazione, che è quella che mantiene ancora oggi, che noi definiamo distretto serico, e tutto il mondo come è individuato come il distretto della seta. Effettivamente qui si lavora oggi l'80% della seta che si lavora in Europa, ma solo il 20% di quello che si fa come in seta, si utilizzano tutte le altre fibre. Ma siccome l'obiettivo rimane quello della fascia più alta di mercato, l'immagine della seta si sposa benissimo con questo segmento, sia per quello che riguarda l'abbigliamento che per quello che riguarda anche tutto il mondo dell'interior, dove soprattutto negli ultimi 30 anni le aziende del territorio si sono spostate. Si potrebbero raccontare tante cose, ma io mi fermo un attimo su questa immagine del 2018, perché qualcuno ricorderà l'evento organizzato da Dolce & Gabbana con 400 clienti finali. Quindi non la sfilata di moda, ma l'invito a dei compratori specifici di tutto il mondo, che sono stati 3 giorni sul lago di Como, vedendo l'alta sartoria, l'alta gioielleria, portati in Bellagio, da mezzo, con Naomi Campbell, Claudia Schiffer, eccetera, e dove era significativo anche non soltanto l'abito che richiama i promessi sposi, ma anche un temporary shop in piazza Cavour a Como. Cernobbio è stato il punto di partenza, tra l'altro, della battellata, battellata che voleva dire la possibilità di vedere la collezione di alta gioielleria sul battello, quindi sono arrivati quei motoscafi, quei pumini qui all'imbarcadero, dove Dolce e Gabbana li aspettavano per salire sul battello. Quindi questo per dire come Como mantiene un ruolo di leadership in questa fase, in questa alta fascia di mercato. Non soltanto da questo punto di vista, ma c'è un altro aspetto fondamentale, che è quello che questo porta ad avere una capacità di investimento anche in tecnologia, che qualche volta non appare così evidente. Pensate che la stampa digitale, che è l'ultima frontiera, diciamo, dell'innovazione tecnologica, fortemente legata anche al grande tema della sostenibilità, che è quello che stiamo vivendo adesso, rappresenta a livello mondiale tra il 6 e l'8% di tutto quello che viene stampato. Nel distretto siamo ben oltre il 60%. Quindi le nuove tecnologie ci sono tutte, molte delle aziende che sviluppano le nuove macchine, per esempio la Epson con cui io collaboro, un'azienda giapponese, c'è un centro di ricerca e sviluppo a Tokyo e uno a Fino Cornasco. La Dover americana è a Cadoraro. E questo perché c'è la possibilità in questo distretto non soltanto di vendere le macchine, ma soprattutto, qui stiamo parlando di impianti industriali che sono in continua evoluzione, quindi di riuscire a crescere qui. È una storia che però parte proprio con il disegno del tessuto. A me mi piace sempre usare questo tipo di espressione, perché oggi il designer, poi qualche volta mi definisco designer, ma più che altro per farmi capire, ma disegno per tessuto è una cosa un po' diversa. E noi abbiamo una storia che è estremamente significativa. E vi cito 3 disegnatori. Mario Ro, Francina, perché ha studiato, esposto, scritto un libro su Mario Ro, ma è sempre il mio punto di riferimento. Mario Ro, che qui in un ritratto del 1921, quando ha 20 anni, ha già tutte le caratteristiche dell'artista, ma fa economo all'Istituto di Sacrificio. Lei capisce che il tessile può essere un'area in cui lavorare e incomincia con le messe a rapporto, col mettere insieme i disegni degli altri per renderli, per renderli stampabili sulla pezza. Comincia a fare i suoi disegni, le varianti, ma contemporaneamente sviluppa, in un ambiente particolarmente interessante che in quegli anni vede Caradice, Terragni, punti di riferimento, eccetera, sviluppa la sua parte ed oggi è considerato l'astrattista più importante. E nel lavoro di ricerca che loro hanno fatto è interessante vedere come proprio le pagine dell'Officier de Color, che era una rivista che i sarti acquistavano con i modelli della stagione che doveva venire e i colori da offrire al signore, come lui utilizzasse, diciamo, questi quaderni tendenza, okay, per le sue opere. Questo riferimento è molto, molto chiaro, molto, molto evidente. Mario Ro rimane una delle figure, ma forse ancora più interessante Carla Badiani, perché è una delle poche donne che in quell'epoca riesce ad assumere una dimensione. Da una parte con uno studio di disegni con un numero considerevole di disegnatori, e dall'altra sviluppando anche lei la sua vena astratta, lavorando su un utilizzo dello spazio che fa riferimento anche un po' ai lavori precedenti, ma poi trovando forme che sono molto più personali. Loro, come anche l'ultimo che è Alvaro Molteni, oggi sono nei musei, in particolare il Museo del Novecento. Alvaro Molteni è una storia ancora più intrigante, perché è più giovane degli altri e a 20 anni partecipa a una prima collettiva organizzata dalla Galleria Milione e non ha nessun responso, per cui dopo la guerra prima lavora in uno studio, poi apre il suo, fa il disegnatore perché studia. A un certo punto il Cavalier Ratti lo incontra, ci lavora, e a un certo punto gli chiede di lavorare solo per la Ratti, ma lui di nascosto continua a dipingere, neppure le figlie se si accorgono che occupa tutto questo tempo di notte eccetera, ed è soltanto poi quando ha più di 60 anni che prova di nuovo ad esporre, e a quel momento le sue opere acquistano un spazio, una dimensione, e Alvaro Molteni rimane una delle altre figure di riferimento. Questo per dire come questo percorso che inizia all'inizio del secolo scorso, quando la distinzione tra, dobbiamo sempre ricordare che il tessuto ha rappresentato una forma molto, molto artistica di lavoro, che era qualcosa riservato alle vite, ai papi e ai re, ma è alla fine dell'Ottocento, con l'industrializzazione, che ci si pone il problema di quanto ci sia di arte applicata. Un bravissimo passo, noi abbiamo questa presidente da tanti anni, è un'associazione che nasce molti anni fa, ma questa associazione, un'attività come Crea, siamo il gruppo più forte utilizzato di tutto il mondo di disegnatori, e la prossima edizione sarà il 27-28 di marzo. Noi cerchiamo di mantenere questa caratteristica di manualità, per cui con la complessità oggi noi come Albisi siamo stati tra i primi nell'87 a introdurre un CAD e abbiamo sviluppato tante tecniche, ma continuiamo a avere un forte contributo di lavoro manuale. Qui vedete segno fatto in parte col computer, poi finito a mano. Perché comunque la nostra è l'idea di partenza di un processo molto lungo, di una filiera molto lunga che porta ad un prodotto finito. E quindi quello che noi trasmettiamo è molto spesso un'emozione, il punto di partenza di un lavoro che poi viene raffinato dalla capacità di tessitori, stampatori, per riuscire ad arrivare al risultato finale. Però c'è una considerazione di fondo che mi piace sempre fare. E quando ho gli studenti, cerco di spiegare qual è il senso di questa cosa. E tutti sappiamo come l'abito, poi lo stesso discorso vale per tutto il tessile che si usa in Italia, come l'abito abbia rappresentato fin dall'inizio un valore fortemente simbolico di appartenenza tribale, poi è diventato evidentemente un elemento di stato sociale, per cui erano i papi, i re che indossavano gli abiti. Abito che è andato assumendo anche il ruolo di uniforme con una sua logica precisa, che rimane ancora oggi, perché entrando in un ospedale è importante distinguere il medico da un infermiere, no? O se arrivano i pompieri, che ci sia uno che comanda gli altri senza bisogno di sapere chi è. Quindi da una parte una necessità pratica, dall'altra parte il nostro modo di vivere è profondamente cambiato, ma l'abito continua a mantenere tutta questa serie di elementi. Ed è molto, molto evidente quello che succede nel momento in cui andiamo a comprare qualche cosa, perché, ripeto il paragone che faccio o con gli studenti più giovani, quando si va a comprare una lavatrice, si chiede al massimo quali sono i programmi della lavatrice, cosa costa, cosa consuma. Qualcuno apre lo sportello per vedere se è solida, ok? E il discorso finisce lì. Se uno si porta un amico, se lo porta come consulente tecnico, insomma. Ma quando uno va a comprare una lavatrice, e magari questi giovani guardano anche un pochino di più l'etichetta, cercano di capire meglio come è fatto, ma alla fine l'abito lo si prova e si esce dal camerino e ti cerca qualcuno, anche quando magari sei da soli, a cui chiedere come sto, come appare. Perché l'abito è il momento in cui esprimiamo un cambiamento della nostra comunicazione verso gli altri, che è una comunicazione estremamente forte. L'abito non fa il monaco, ma la strada per diventare monaci è un pochino quella che passa anche attraverso l'abito. Quindi mi piace descrivere il mio lavoro utilizzando questa immagine di Jack Vetriano che dipinge questo suo autoritratto mentre dipinge Singing Butler, perché dal mio punto di vista questo è un sogno. È un sogno pensare di essere su di una spiaggia con l'arrivo della tempesta, con il maggiordomo, la musica, ballando elegantemente vestiti, come un sogno che, comprandosi un capo d'abbigliamento, la nostra figura cambia. Però i sogni qualche volta funzionano anche. E quindi mi piace questo tipo di rapporto, che poi è un rapporto che cresce, che diventa ancora più forte, perché tutti avete gli armadi pieni di roba che non indosserete mai, ma che sono un pezzettino della vostra memoria, in cui farete fatica a separare. E questa opera di Kiefer, che lavora sul tema della Shoah, e Angels, e questi abiti vuoti, rappresentano proprio il rapporto e la relazione che va oltre la vita, il rapporto con tante cose, fondamentalmente proprio con gli abiti. Quindi questo è il meccanismo su cui si può incominciare a costruire per fare qualche cosa che dovrà avere un percorso anche molto, molto lungo, perché a seconda di quello che si fa, lavoriamo anche con 2 anni d'anticipo. Allora questo fiorellino che così può dire quello che dice, nel momento in cui arriva in passerella trova la chiusura del suo percorso, ed è un lavoro che è stato innescato dal nostro punto di partenza, ma che poi è stato modificato, è cresciuto. È sempre un lavoro fatto con molte mani, ok? Ma è questo meccanismo, che è la continua ricerca di novità, di qualità, che fa funzionare questo mondo, che è decisamente molto, molto, molto ampio. E quindi il criterio di riuscire a costruire qualche cosa in modo artigianale per farlo sembrare unico, per noi poi si sposa con la necessità di utilizzare la tecnologia, e questo tra l'altro ci ha permesso anche in questi anni di pandemia di continuare a lavorare in tutto il mondo. Ma occorre naturalmente capire con molta determinazione come riuscire a lavorare mantenendo la bellezza del fatto a mano e la necessità di prendere decisioni magari anche importanti guardando qualche cosa su WhatsApp, perché questi sono i ritmi della comunicazione di oggi. Questo preambolo sul disegnatore, ma ho sfruttato questa occasione, e credo che sia anche importante capire come, pur con la crescita di aziende sempre più strutturate, alcune anche verticali, gli studi di disegno rimangono dei freelancer, okay, che hanno una grande importanza, perché con la flessibilità che hanno riescono a cogliere con più anticipo quelle che sono le evoluzioni del mercato e il cambio.
Questa è la forza del Made in Italy, questa è la forza dell'Italia, questo è quello che dobbiamo fare noi italiani, che sappiamo fare meglio di tutti gli altri. Bravo, bravo.
Però bisogna anche essere consci che questo non succede perché siamo più bravi, ma perché siamo più fortunati e abbiamo, da una parte, una storia che vi ho in parte già raccontato, ma dall'altra parte una storia di bellezza, com'è questa villa. E Isadora Duncan, le ballerine dovevano, le adoravo, se dovevano ballare in un posto bello. Lei aveva Singer, che aveva fatto le macchine da cucire, che aveva un sacco di soldi per finanziare la sua scuola di danza in un posto bellissimo. Però il meccanismo è questo: per fare le cose belle bisogna essere in un posto, ok, dove quando ci si gira si vedono delle cose belle. Io credo che questo sia elemento fondamentale da cui partire. Poi occorre avere un ambiente culturale, e il riferimento alla storia di Ro, della Badiali, è proprio anche alla capacità che ha avuto Como in un certo momento di creare un ambiente culturale che fosse in grado di far crescere. Oggi il modo di comunicare ci permette di lavorare in un modo diverso, forse un pochino meno vocale, ma questa capacità di riuscire a muoverci tutto il mondo e portarci dietro tutti questi elementi ci facilita rispetto a molti concorrenti. Io non so se Gene Bernasconi sia andato a vedere il Salone Internazionale d'Arte Moderna, d'Arte Decorativa Moderna del 1902, quando ha deciso di affidare a Campanini la costruzione di questa villa. Penso di sì. E la cosa interessante è che questa esposizione viene considerata come uno dei punti d'inizio di un cambiamento e l'inizio di un fenomeno che assume nomi diversi, Art Nouveau piuttosto Avant-Garde, e per noi molto più spesso Liberty, che è l'elemento di modernizzazione che c'è all'inizio del Novecento. A Torino viene costruita questa esposizione che ha questo monumentale ingresso che vedete rappresenta bene lo spirito di quest'epoca. E all'interno di questa esposizione ci sono degli oggetti di design, ne ho messo uno solo, questa poltrona di Carlo Bugatti, che a distanza di un secolo mantiene tutta la sua espressività e la sua forma. È un po' difficile per noi immaginare questa esposizione, perché se guardiamo all'interno è tutto diverso da quello che succede quando oggi entriamo in una esposizione, in un padiglione fieristico. Qui sembrano veramente un po' più di una casa privata o di un hotel. Ma è da qui che probabilmente nasce la spinta per andare a costruire questa villa che viene affidata a Campanini, che racchiude tutta una serie di elementi e bisogna anche tenere in grande considerazione la luminosità di questa villa, che è la cosa che mi colpisce sempre di più, perché è uno degli elementi di cambiamento dell'architettura, e dall'altra parte l'utilizzo delle vetrate, di questa luce che per me sono estremamente affascinanti. Però, per essere anche brevi, arrivare un po' al nocciolo della questione, l'altro elemento interessante è che questo cambiamento che è dato da passare da uno stile classico a una forzatura moderna, con anche magari quelli che oggi possiamo considerare degli eccessi, viene da noi ricordato ormai come Liberty. E Liberty, in effetti, è Sir Arthur Liberty, che è un commerciante che nel 1875 apre il suo negozio e importa a Londra dal Far East tessuti, arredi di diverso tipo, ed è una figura che oggi dovremmo considerare estremamente innovativa e dove troviamo molte delle cose che raccontiamo oggi. Oggi cerchiamo di raccontare che un prodotto ha il suo storytelling, che può raccontare la sua storia, di dove è fatto, eccetera. Lui nel 1875, ha aperto negozio 10 anni dopo. Lui fa venire 42 artigiani indiani e li fa lavorare nel centro di Londra per fare vedere come sono bravi, con un tipo di apertura che è un po' diverso, e chiude un po' il suo percorso. Lui non riesce a vedere il negozio finito, con la costruzione del negozio a Soho, che al di là della spettacolarità, dello, poi molto criticato per lo stile considerato neo-Tudor, che sembra estremamente ridondante, con all'interno questi grandi spazi tutti in legno con questi diversi piani, ma che nasce utilizzando il legname di due nati. Quando noi oggi parliamo di sostenibilità, di riuso, eccetera, e lui all'inizio del Novecento prende da impregnabile ed Hindustan, l'Hindustan vengono demolite, viene usato il fasciame, e il negozio lungo, come era lunga, la nave Hindustan. Quindi un tipo di approccio, una specie di prima, gli americani hanno detto che poteva sembrare un Elon Musk di un secolo fa, ma in effetti una figura estremamente innovativa, e poi soltanto un commerciante, cioè non aveva una sua capacità di produzione, ma una capacità di influenzare, e già nell'esposizione del 1902 espone a Torino anche lui, una capacità di influenzare dove si lega a designer come Archibald Knox, che lavora più sulla gioielleria, sui vasi, eccetera, dove vedete poi tutti gli elementi che oggi noi definiamo tipici delle forme del libro. È la capacità da una parte di fare il commerciante, il fiuto di individuare l'abilità di alcuni designer e del cambiamento, e fra questi, ora solo per lui, è anche William Morris, che poi questa figura di pittore, poeta, musicista, architetto, e chi più ne ha ne metta, anche se muore relativamente giovane, che lascia un'impronta significativa, politico, perché la sua opera architettonica della Red House è l'inizio del socialismo, del radicamento del socialismo in Inghilterra, quindi è una figura estremamente complessa. Ma i suoi disegni originali, e tra l'altro non l'ho messo perché è troppo lungo, ma è assolutamente, andate a vedere su YouTube, Victoria and Albert Museum, la stampa con le planche, quindi con i timbri a 30 colori, che vuole dire riuscire a usare 30 timbri uno sopra l'altro, timbri su tessuto, eccetera, quindi con una qualità, un'abilità anche di processo che permette. E qui c'è un altro aspetto intrigante, perché lui rifiuta con Art and Crafts la scelta dell'industria e pone in primo piano l'artigianato. Ma oggi lui è considerato il primo designer industriale, perché è da lì che nasce un tipo diverso di industria, no? Proprio anche per la possibilità di utilizzare questo tipo di qualità. Bene, Liberty non soltanto segna quell'epoca, ma questo passaggio dal classico al moderno rimane un elemento di fondo, e forse anche perché il negozio è a Soho, a poche centinaia di metri da Carnaby Street. Nella fine degli anni 60, inizio degli anni 70, a Carnaby Street, una signora apre un ristorante e poi sopra ci mette la sartoria, si chiama Mary Quant, inventa la minigonna. E parte un movimento di modernizzazione che vede di nuovo Liberty in primo piano, e questa volta i fiorellini diventano l'emblema, ok, di quel flower power che si estende in quegli anni, e dove ancora la spinta di rottura col passato, la modernizzazione trova una forma estremamente semplice. E in una logica che oggi amiamo definire di co-branding, qui vedete il Timberland di un paio d'anni fa, le Nike dell'anno scorso, il disegnino che diventa oggi piccolo fiore, l'elemento significativo di Liberty come negozio, diciamo, che ha passato tante proprietà, ma rimane un punto di riferimento stilistico. Questa operazione di co-branding ritorna spesso, qui H&M del 2014, fino ad arrivare a qui nel 2020, quando Alessandro Michele mette anche dentro Gucci, mette i fiorellini, presenta questa collezione, e anche significativo il fatto che lascia i modelli liberi durante lo shooting di assumere le forme che volevano, e dove il riferimento è intorno alla natura. Quindi siamo di fronte di nuovo a un utilizzo del disegno che ha la logica di essere di rottura con un certo stile, e dove questo, che potrebbe sembrare fiorellino, diventa un elemento molto più forte e significativo. Collezione di Gucci che è ancora in vendita, la collezione di Cartoon Deep per per il pigiama, perché poi le applicazioni diventano tantissime, fino a quella di una papier che utilizza invece disegni originali liberi di questa operazione di co-branding per un tipo di abbigliamento che è estremamente nel loro stile sportivo. Ecco, questo elemento ricorrente che abbiamo una storia che fa riferimento da una parte alle forme classiche, qui abbiamo le sfilate dell'altra settimana, Diana Ortiz che riprende alcuni elementi, ma soprattutto Richard Quinn che riutilizza di nuovo l'elemento del fiorellino, un'interpretazione un po' più colorata, ma che diventa elemento di fondo di questa collezione. Quindi Liberty nei suoi cambiamenti, ok, qualche volta tornando come Dwarahid alle forme classiche, diciamo più guardate, o con l'elemento più rottura del fiorellino, continua a segnare lo sviluppo della moda. È un riferimento interessante, ma proprio per contraddire Aldo, anche se sono tanti anni che facciamo i disegnatori, noi continuiamo a essere molto... e quindi abbiamo pensato qui di, da una parte, esporre alcuni dei disegni un po' più liberti, perché poi noi abbiamo fatto di tutto, dalle carte da parati, siamo finiti adesso nelle carte da parati, ma abbiamo fatto dalle cravatte, abbigliamento, i piatti, tante cose nel nostro percorso. Oggi siamo più conosciuti per l'interior, l'arredamento, la carta da parati, quindi abbiamo messo alcune cose. Poi abbiamo fatto questa installazione che secondo me è un giochino carino, perché nella stanza del pavone tacchinato, dove sul soffitto c'è questo strano uccello per augurare dei divertenti sogni alla bambina Bernasconi, ci sembrava carino creare questo gioco che si rifà a disegnare i sogni che vi ho detto prima. Da qui in avanti però il discorso continua e io sono estremamente convinto che tutto questo cambierà molto, e quindi chiudo con il prossimo appuntamento a cui vi invito, che è il 27 marzo e che è la prossima Design Week, che è quella di Central Land, perché il metaverso è la prossima frontiera. Le immagini, i colori, lo stile, il tipo di comunicare, quello su cui dobbiamo lavorare, la transizione tra digitale e fisico è la sfida che abbiamo adesso davanti ed è quella su cui stiamo lavorando in termini di colori, di design, di ispirazione. Quindi una storia che parte un secolo fa, noi abbiamo fatto un lungo percorso, non l'abbiamo ancora finito, spero che sia stato interessante questo rapido flash.
Prima ho detto vecchio e lui se ne prende, ma volevo dire esperto, profondo, che conosce tutti, insomma, un mostro, ha fatto una relazione di per chi veloce, una cosa. Claudia, non lo dovrei dire, ma io, come dice mia moglie, non tengo niente, lo dico tutto. Sta lavorando e forse avremo Liberty che viene qui. Il Department Store, quello là, che viene qui a fare una presentazione loro per un paio di giorni e farà una cosa qui insieme a noi. Quando? In che mese? A giugno. Per cui quello lì è un grande momento, perché questa è una cosa molto bella per Cernobbio tutto, non solo. Abbiamo uno al mese, nella cartolinetta, quella dove uno lo guarda e vede che ogni mese c'è un appuntamento, speriamo di riuscire a mantenere il livello di questo o di quello precedente, che non sarà facile. Grazie, buona serata.